4 Mattino.
Domani sabato apericena in compagnia di Simone Spetia e Paolo Mieli, moderatore Lello Topo.
Oh, tra l'altro Paolo, ho appena avuto il ministro Antonio Tajani, forse non sei riuscito a sentirlo, e gli ho chiesto anche della pericena, cioè gli ho detto non è andata particolarmente bene quella cosa, meglio il vertice a Palazzo Chigi, sai, come lui è sempre morbido, ha detto vabbè, ma sì, insomma. Buongiorno.
Ma figurati se non sono riuscito a sentirlo, l'ho sentito e ho riso sotto i baffi per mezz'ora, anzi 10 minuti, perché tanto è durato il tempo. Buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Controordine sui giornali statunitensi. Ieri per indiscrezione annunciavano che Xi Jinping sarebbe stato presente alle cerimonie di insediamento di Trump il 20 gennaio. Oggi le stesse indiscrezioni dicono che li ha mandati a quel paese. E ma figurati se io mi scomodo per venire a omaggiare Trump il 20 gennaio, manderò una delegazione neanche di primissimo piano, sempre secondo le indiscrezioni che leggo sui giornali americani. Ci sono ovviamente articoli su tutto, sulla Siria, su tutto quello che vuoi, gli attacchi a Nusayrat, al campo profughi. Dice che Arez c'ha una strana notizia, dice che l'Iran indebolito ha due vie: o dedicarsi di più ai centri nucleari sui quali Israele sta fissando l'obiettivo. La prossima notizia potrebbe essere che Israele li colpisce nonostante quel divieto di Biden.
Beh, guarda, Paolo, ti interrompo solo per dirti che proprio in questi istanti le notizie, le agenzie riportano quello che scrive il Wall Street Journal, secondo il quale il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, sta valutando varie opzioni per impedire all'Iran di costruire un'arma atomica, inclusa la possibilità di attacchi aerei preventivi. Quindi
esatto, conferma questo che io leggevo come indiscrezioni stamattina. E poi sta capitando qualcosa di strano, se ne è accorta Liberation stamattina, che per esempio una cantante senza velo e le spalle nude ha cantato con un'orchestra da sola nel deserto, senza pubblico ovviamente, e che Peseschiano, il primo ministro, ha respinto una legge per l'inasprimento delle regole sul jihad, dicendo che è inapplicabile. Insomma, c'è qualcosa che si muove di strano in questo Iran indebolito. È come se si confrontassero due partiti, uno che vuole mollarla lì e arrivare a una forma di patto con gli Stati Uniti, diciamo più in generale con l'Occidente, e una invece una corrente che dice ma no, non mostriamoci deboli, non è questo il momento di fare concessioni. Comunque, insomma, io ti dico che l'Iran sarà il prossimo protagonista di questo sullo scacchiere medio orientale. Poi ci sono infinite altre notizie, le cose di cui hai parlato oggi con Tajani, questo contingente che dovrebbe essere mandato in Ucraina, il Wall Street Journal ci crede, e dicono però che devono essere gli europei, non ci devono essere soldati americani. E quindi in fondo stavo pensando tra me e me, ecco che è arrivato l'esercito europeo,
certo.
Perché se 200.000 si hanno, però a me sembra che si sfilino tutti, a cominciare dagli italiani. Ho sentito anche l'intervista che hai fatto a Alessandro Marrone dello IAI stamattina, tutti dicono beh, bisogna vedere come, dove, quando, perché non sono 200.000 soldati che vanno lì per fare bisbocce mettendosi come forza di interposizione. ma sono 200.000, che sono tantissimi, pronti a rispondere a eventuali attacchi dei russi.
Perché come diceva Marrone non puoi farla finire come l'UNIFIL in Libano, no? Che è stata impossibilitata ad agire a fronte di quello che succedeva.
Ma c'ha perfettamente ragione Marrone, cioè è un modo diverso di stare lì, è a garanzia dell'Ucraina sopravvissuta, la parte dell'Ucraina sopravvissuta pronta a rispondere, ma anche a ogni minimo attacco. Come vedi dalla tregua in Libano, i minimi attacchi sono decine, no? Ogni giorno c'è un razzo che parte da Hezbollah, un razzo che parte da Israele. E lì il razzo che parte, l'equivalente del razzo che parte da Hezbollah o da Israele, è un razzo che può partire dalla Russia, e questi soldati europei, questo esercito europeo che si forma per la prima volta deve rispondere, sparare, ingaggiare guerre con uno degli eserciti più agguerriti del mondo, quindi anche quello lo sorveglieremo. Ma oggi passiamo direttamente all'Italia, a volo d'uccello ti dico, perché lo sciopero del TAR, cioè lo sciopero autorizzato dal TAR di 12 ore di venerdì, dimmi quello che vuoi, io sono pronto a buttarmi nel fuoco per il diritto di sciopero. Questa volta sia chiaro agli ascoltatori, Landini non c'entra, non è colpa sua, non prendetevelo con Landini, sono i comitati di base che l'hanno indetto e i giudici che lo hanno autorizzato / incoraggiato. 12 ore, certo, una moltiplicazione di scioperi, basta vedere il confronto con quelli dei mesi degli anni precedenti, sotto Natale, tutti il venerdì, ma insomma è una cosa che lascia perplessi. Per chi colpiscono, è evidente che colpiscono i viaggiatori, sempre gli scioperi nei mezzi pubblici colpiscono i viaggiatori, però se tutti i venerdì che Dio manda in terra c'è uno sciopero dei treni e degli autobus, questa volta mi sembra che siano risparmiati gli aerei. Poi sempre è stato dato il via libera al referendum sull'autonomia. Michele Emiliano, in un'intervista a Maria Teresa Meli sul Corriere della Sera, dice il quorum è quasi impossibile, ma io sto aspettando, siccome questa fu l'obiezione che fece Calenda già 4 mesi fa, dicendo ma che ci impegniamo in una battaglia che finisce con il quorum non raggiunto. Noi non riusciamo a raggiungere il quorum neanche votando nelle elezioni normali, figurati se si astiene l'intero centrodestra, è quasi impossibile. Tu lo so, sostieni
no, io,
da tempo.
Io un'altra, no, da tempo. Io in una riflessione dicevo, l'anno prossimo comunque si vota in Campania e Puglia e quindi tenere il punto sul referendum può essere redditizio politicamente per il centro-sinistra, cioè a dire...
Può darsi, tu sei acuto in questa osservazione, può darsi che tu abbia ragione, però... Per incoraggiare gli elettori in Campania e Puglia, esporsi a un titolo a tutta pagina di tutti i giornali italiani, quorum mancato, il referendum sull'autonomia dopo una battaglia che si è fatta per un anno, sostenendo che questo tema dell'autonomia è così sentito che sarebbero andati a votare oltre il 50% e poi non lo raggiungi, non è una gran prova, insomma è un modo di fare un regalo alla Meloni a metà del 2025 che insomma, fossi io davvero non lo farei. E poi registro come tu, no dimmi, sento che soffri.
No, assolutamente.
Perché per te la campagna e la Puglia, la vittoria e la campagna e la Puglia sono già del centro-sinistra. Casomai a me non frega niente. Tu ogni volta che si toccano campagna e Puglia, ma sulla campagna ci torno alla fine. E forse indirettamente anche sulla Puglia. E poi vedo che su questa astensione della sinistra per il giorno dedicato alle vittime della violenza giudiziaria, ha sollevato l'indignazione di Gaia Tortora, ne hai già parlato, che è la figlia di Enzo Tortora, a cui il giorno sarebbe dedicato, che li ha mandati tutti a quel paese, anche questa non è una gran figura.
E, senti, nel frattempo noto, insomma, scusami, che hai fatto dimettere Ernesto Maria Ruffini.
Beh, questo io lo volevo passare sotto silenzio perché è una delle mie glorie.
Poverino, è stato un ottimo professionista.
Ma no, glorie è di prendere la decisione, poteva prendere anche la decisione di rimanere, chi t'ha detto che si doveva dimettere. E invece lui si è dimesso, ci ha messo una con una intervista al Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. So che anche questo ti ha lasciato perplesso, perché dice uno che si dimette da un posto così importante lo dovrebbe fare in una conferenza stampa, non un'intervista a un giornale. Infatti oggi tutti i giornali sono spiazzati, perché ormai il tema impazza su tutti i quotidiani e quindi tutti fanno articoli su Ruffini, alcuni con sberleffi, altri più seri, e invece escono nel giorno in cui lui praticamente annuncia le dimissioni. Ti ripeto, secondo me è una nota stonata, però questo è un mio giudizio, che dice che lui si dimette perché la Meloni 2 anni fa ha detto che lo sciopero è un scusami, che le tasse possono essere sentite da alcuni come una forma di pizzo. È fu una dichiarazione sbagliata, lo voglio ribadire, non doveva farla, però ci ha messo 2 anni per gli rosolava dentro di notte, la Meloni ha detto che un pizzo, la Meloni ha detto che un pizzo, 2 anni sono tanti. E poi dare una coloritura, non ha annunciato che si presenta alle elezioni, però dare una coloritura politica nel giorno in cui ti dimetti in un incarico che hai tenuto, fosti nominato da Renzi, poi l'hai tenuto sotto i governi di tutti i colori, e alla fine dici che per una dichiarazione della Meloni di 2 mesi fa, oltre che per una serie di altri fattori, però secondo me gli vengono in soccorso 2 personaggi e un'inedita alleanza, che è l'alleanza fra Renzi e Travaglio, l'alleanza impossibile, nel senso che al suo rivale Sala Renzi lo manda proprio apertamente a quel paese, dice: ma si occupi di Milano e non rompa le scatole. Adesso questo sono io che banalizzo, non ha detto non rompa le scatole. Travaglio invece, adesso lo leggo tra virgolette perché non voglio querelle, scrive stamattina sul Fatto: ogni mattina Beppe Sala si sveglia, apre la finestra, si infila un dito in bocca, lo mette fuori per sentire dove tira il vento e decide la sua collocazione politica, che dura al massimo fino a sera, salvo perturbazioni pomeridiane. E poi ricostruisce la sua carriera da direttore generale della Giunta Moratti, sta all'incrocio tra Lega, Forza Italia, N, da commissario dell'Expo fa appalti senza gara, incarica l'architetto che gli ristruttura la villa al mare,
poi quando il Movimento 5 Stelle va al governo esalta la rivoluzione straordinaria di Grillo, pranza a casa sua, vanta un rapporto amicale, una comunanza di visione, eccetera eccetera.
È vero, in piena pandemia lancia la campagna a Milano Non si ferma e si fa una pericena con Zingaretti, che torna a Roma col Covid, poi torna da Grillo a Marina di Bibbona, stufo di fare sindaco, gradirebbe guidare il progetto Team 2, ma non se ne fa nulla. Nell'estate del 2022 riceve Di Maio, fresco di scissione dal Movimento 5 Stelle, per dargli una mano. L'ideona è quella di fare il partito dei sindaci, il quale, senza Sala ovviamente, il quale prende insomma lo 0,6% alle elezioni. E poi conclude così, con agile balzo, diventa centrista, si candida su Repubblica a guardare un'area liberal democratica che però non sia il cespuglietto di una sinistra molto spostata a sinistra, praticamente una sinistra molto spostata a destra, con una forma di government, lui è il leader di questa di governance, scusami, che ricorda quella della DC. Ora, per completare il giro, non manca, manca solo Casa Pound. Beh, manca che si
Duretto, Duretto mi pare, Duretto mi pare.
Duretto, ed è un favore, noi che interpretiamo tutto, ma è sicuramente un favore
a Ruffini. Senti, mi hai detto che saresti tornato sulla Campania alla fine, che su
cosa? La Campania, perché la Campania, dunque, come voi sapete, Re Felipe e sua moglie, Re Felipe di Spagna, sono in viaggio in Italia. Ieri era la volta di Napoli e Concetto Vecchio fa uno splendido articolo su Repubblica, molto molto divertente, dicendo che Re Felipe si è stupito perché l'accoglienza è stata in mente a Roma, non se l'è filato nessuno. Lì c'è stato folle intorno poi ad Aurelio De Laurentiis, che gridavano viva il re, viva il re, insomma, e lui era tutto felice perché mai si aspettava un'accoglienza. Solo che
gli mancano i Borbone, cosa succede?
Appunto, dalle indagini di Concetto Vecchio sembra che il fatto che sia un Borbone, erano i neoborbonici che in massa si sono riversati per le strade e intendevano esprimere viva il re Borbone, che volevano tornare al regno delle due Sicilie, per cui lui è andato al San Carlo ogni volta viva il re, viva il re, viva il re. C'è stato un coro di viva il re, e il re Felipe tornerà in Spagna felice, sì, dicendo ma questa Napoli c'è andato anche Mattarella,
la potremmo riconquistare, questa Napoli la potremmo riconquistare, sai, una cosa di questo genere. Ma chissà cosa ne pensa Gaetano Manfredi. Vabbè.
Gaetano Manfredi era presente con Mattarella,
vabbè, certo, a dire viva il re.
Il presidente degli industriali, Iannotti Pecci, il cardinale Battaglia, c'erano tutti presenti, e anche loro erano stupiti di tutto questo viva il re, viva il re, che andava in giro.
Vedi
per la città.
Vedi com'è. Senti, caro Paolo, ascolta, guarda, dobbiamo veramente chiudere. Diciamo una cosa: noi tra 5 giorni ce ne andiamo in pace, 5 giorni escluso il fine settimana, nel quale io ovviamente non ci sarò, questo è arcinoto. Quindi da lunedì a venerdì, poi venerdì chiudiamo, venerdì puntatone, stiamo insieme tutta l'ora. Lo diciamo
a tutta l'ora,
sì,
venerdì,
dai, mi chiedi sempre di lavorare il sabato e la domenica, fa il fenomeno, e poi ti dico stiamo insieme tutta l'ora e non ti puoi lamentare,
non è la stessa cosa.
Beh, un po' sì.
Per esempio domani pare che Macron annunci chi è il nuovo capo del governo.
Ho già partite di tennis programmate, ho una festa di mio figlio, poi una festa di un'amica la sera, non posso.
Macron, dove me lo sbatto?
Pazienza,
scusami,
lunedì.
Che ci faccio
lunedì,
con Macron?
Lunedì Macron. Ci
tanto
sentiamo.
Quei presidenti del Consiglio durano poco,
esatto,
quelli
infatti
francesi.
Magari ne nomina uno
mesi
domani, e poi lunedì ce n'è una, domenica ce n'è un altro, quindi che ne sai. Ci sentiamo lunedì.
Su questo hai perfettamente ragione. Ciao,
ciao Paolo,
grazie.
Ciao.
Secondo me è una grave inadempienza, è un boicottaggio, io lo sento come un boicottaggio.
24 mattino.
Automobilisti, monopattinisti, attenti, perché da domani entra in vigore il nuovo codice della strada. Tutti i dettagli, molti dettagli li potete trovare tra l'altro oggi in un focus del Sole 24 Ore, dove ci sono tantissimi elementi e anche molti dubbi che sollevano alcune norme, molti dubbi e molte perplessità. In generale possiamo dire che un codice all'insegna della stretta, una stretta in termini di multe, in termini di sospensioni di patente, tanto per l'uso e l'abuso di alcol e droghe, quanto per gli eccessi di velocità, le precedenze non date, eccetera, eccetera. Questo a livello generale. Poi ci sono ovviamente le singole norme sulle quali, almeno parzialmente, in questa puntata entreremo. Puntata che si può, se volete, avvalere anche della vostra partecipazione. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Buongiorno Stefano Donati, segretario generale dell'Associazione Nazionale dei Comandanti e Ufficiali di Polizia Municipale, dirigente del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Eccoci Donati, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno.
E buongiorno a Stefano Guarnieri, presidente dell'associazione Lorenzo Guarnieri, un'associazione nata nel 2010 per ricordare Lorenzo, appunto, che aveva 17 anni e mezzo quando fu ucciso da un uomo che guidava sotto effetto di alcol e droga. Guarnieri, buongiorno anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a lei, l'ascoltatrice e l'ascoltatore.
Su molte associazioni come la vostra, Guarnieri, partirei da lei, hanno espresso una serie di perplessità, no? Stranamente in un codice che va verso una maggiore durezza, no? Nei confronti di alcuni comportamenti pericolosi, a partire dalla distrazione al volante, in realtà voi dite non è stato abbastanza energico, cosa dite?
Ma no, guardi, diciamo che il ragionamento è abbastanza semplice anche del cittadino, cioè se l'inasprimento delle pene deve essere anche poi aggiunto anche l'aumento della probabilità di essere poi in qualche modo colti, quindi l'elemento dei controlli. In realtà, ad esempio, sulla lotta alla velocità praticamente è quasi impossibile adesso inserire degli autovelox in città, che sarebbero molto utili, quindi è inutile inasprire multe se non si fanno controlli. Vede, l'Italia è un paese dove si fanno circa 1 milione di controlli l'anno sui tassi alcolemici, che su 40 milioni di patentati significa che lei ha una probabilità di essere preso una volta ogni 40 anni. Quindi l'inasprimento delle pene è inutile se non si inseriscono la possibilità di aumentare i controlli. In Italia adesso controllare la velocità è diventato praticamente impossibile, quindi da questo punto di vista ovviamente non siamo assolutamente contenti.
E anche dal lato collegato alla velocità della protezione dei cosiddetti utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni, no?
Esatto, cioè è un codice sostanzialmente, noi abbiamo usato un'espressione un po' dire che ruba ai poveri per dare ai ricchi, cioè ruba molta mobilità mobile e mobilità vulnerabile, di utenti vulnerabili come pedoni e ciclisti, per darla poi agli automobilisti. Vede, adesso si può entrare in zona a traffico limitato pagando una sola multa, quindi io posso tranquillamente girare nel centro di Firenze, nel centro di Verona, nel centro di Roma pagando una sola multa. Oppure adesso è molto più difficile fare zona a traffico limitato e quindi proteggere i pedoni, per cui è molto autocentrico, e chiaramente questo non è bello per l'ambiente urbano, perché l'ambiente urbano è quello purtroppo da un punto di vista sicurezza più pericoloso. Gli ultimi dati Istat ci dicono che la mortalità in ambito urbano è cresciuta del 7%, quindi sono dati preoccupanti.
Stefano Donati, dunque, quali sono secondo lei i punti critici dal vostro punto di vista anche dell'applicazione di questo codice?
Ma innanzitutto vorrei evidenziare che ci sono anche degli aspetti positivi, perché il codice tende a venire incontro, a risolvere delle urgenze che si sono manifestate, come per esempio la necessità di regolamentare i monopattini, la semplificazione dei controlli sulla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, l'introduzione dello strumento l'alcol lock che non consente di guidare anche se c'è un tasso alcolemico bassissimo. Cioè ci sono aspetti molto positivi che incideranno. Certo, io sono d'accordo anche con il rappresentante dell'associazione che se non si aumentano i controlli, se non c'è la possibilità di aumentare i controlli, è finito l'effetto annuncio della stretta, della nuova stretta, non si risolverà il problema della sicurezza.
Che è uno dei grandi problemi, naturalmente. Senta, e voi vedete, perché immagino le stiate già analizzando naturalmente, anche per rendere operative, no, queste le disposizioni del codice della strada.
Tutti i corpi stanno già aggiornando il personale, perché ovviamente la norma sarà applicata dal primo giorno. Magari non ci saranno dal primo giorno i posti di controllo, ma per esempio in caso di incidente stradale, anche dalla mezzanotte inizierà l'applicazione di queste nuove disposizioni. Certo, sono molto impegnative per le forze di polizia, in particolare il nuovo istituto della sospensione breve, più non passa più attraverso un provvedimento di convalida prefettizia, ma che sarà gestito totalmente dal comando della polizia municipale. Quindi si ritirerà la patente, rimarrà presso il comando che rilascerà l'eventuale permesso per andare al lavoro e poi sarà riconsegnata, quindi senza un filtro, sarà direttamente l'agente il dominus della sanzione.
Tra l'altro mi scusi, con questa previsione di, stavo guardando esattamente lo speciale del Sole 24 Ore, no? Con questa sospensione breve della patente, questa nuova formula per chi ha meno di 20 punti di patente, può essere sospesa la patente per un periodo che va da 7 a 30 giorni, ma per una quantità di sanzioni, di violazioni che è enorme, cioè ovviamente il senso vietato, il divieto di sorpasso, circolazione contromano, omessa precedenza, conducente che prosegua la marcia nonostante il divieto del semaforo, comportamento ai passaggi a livello, sorpasso di velocipede lungo le strade urbane ciclabili senza le cautele previste, cioè è un'enormità di cose da tenere sotto controllo.
Ma guardi, da questo punto di vista io ritengo che la norma troverà applicazione soprattutto per due tipi di violazioni, cioè la guida con l'uso del cellulare e la guida senza cinture di sicurezza, perché tutte le altre norme nella pratica, proprio perché i controlli non sono sufficienti, verranno accertate sostanzialmente nei rilievi di incidente stradale, perché si riferiscono a norme di comportamento istantanee, violazioni istantanee che difficilmente si vengono accertate al di fuori della ricostruzione.
L'omessa precedenza, veramente devo farlo davanti a un uomo della polizia municipale per no, a meno che non ci sia l'incidente.
No, ma guardi, di solito vengono accertati negli incidenti stradali, cioè è difficile che queste norme di comportamento, è proprio per quel problema, cioè il problema dei controlli. Siccome i controlli oggi in Italia sono fatti quasi esclusivamente, sia soprattutto in città, dalla polizia locale, ma la polizia locale si è ridotta in termini di uomini quasi al 50% negli ultimi 20 anni, e poi la polizia locale, diciamo, risponde alle priorità della comunità locale, per la quale, diciamo, la sicurezza stradale diventa l'emergenza primaria dopo che c'è stato un grave incidente, ma subito dopo, magari dopo una settimana, diventa l'abusivismo, il controllo del territorio, le K-box, e quindi chiaramente
capisco benissimo, Donati.
Probabilmente bisognerebbe fare una riforma della polizia municipale, renderla anche più autonoma, e forse anche una riforma di tutto il sistema delle forze di polizia, creando delle sinergie che oggi non abbiamo.
Stiamo allargando tanto, però il tema, metterlo sul piatto, è interessante. Sentiamo due o tre voci di ascoltatori e poi torniamo da Guarnieri.
È partito l'annuncio all'inizio dell'anno, perché faremo un nuovo codice, cambieremo le regole per proteggere i cittadini da quelli che si mettono alla guida e fanno gli incidenti stradali. Poi invece alla fine cosa diventa? Diventa solo una questione di multe e basta.
No, vabbè, all'ultimo dell'anno ci fanno una manovra con gli incassi delle multe.
Buongiorno Spezia, io sono in terapia del dolore, sto prendendo degli oppioidi. E cosa faccio? Non posso mettermi alla guida?
Guardi, quello è un problema aperto, tra l'altro, che ci sottopone più di un ascoltatore, perché su quel fronte le regole cambiano, non occorre più lo stato alterato, basta che il test rilevi la sostanza. Poi chiaro, se si porta il certificato medico, su quel fronte non dovrebbe esserci problema, ma chi, per esempio, che ne so, va in un paese nel quale la cannabis è libera e decide che può succedere benissimo, uno va ad Amsterdam, si fa una canna, la dico brutalmente, torna il giorno dopo, prende la macchina, è in perfetta condizione, lo fermano, gli rilevano la cannabis e gli tolgono la patente. E quello sarà, secondo me, porterà a qualche ricorso su questo fronte. Senta Guarnieri, però sì, all'interno... Prego, vada.
Posso commentare, sul discorso della mini sospensione? È un po' un tanto rumore per nulla, direbbe Shakespeare, perché sono solo il 2% gli automobilisti che hanno meno 20 punti in Italia, perché ogni anno a chi non fa infrazioni se ne regala 2 fino ad arrivare a 30. Quindi è una norma praticamente che non si applicherà.
Sì. Quindi, in sostanza, no, sì. Quanto ha detto il 2%? 2%
il 2%, 2% degli automobilisti vabbè. Hanno meno di 20 punti, quindi diciamo la potete mettere da parte.
Sì, va bene. Quindi no,
così.
No, almeno
così,
giusto per... non rappresenta.
E poi le volevo dire anche un'altra cosa sul discorso delle violazioni. Cioè noi abbiamo l'elemento della telecamera che può prendere la violazione che non viene utilizzato. Cioè, non, per esempio, le violazioni dal cellulare o le violazioni per mancata cintura di sicurezza non possono essere prese con la telecamera e contestate in differita, perché la tecnologia ci starebbe già adesso e non si può fare. Sarebbe come se nel calcio, diciamo, la VAR la utilizzassero solo per i falli di mano, non per il fuorigioco e non per il fallo di... È perché tolleriamo sostanzialmente, cioè facciamo in modo che ci siano queste cose, ma poi in realtà non le applichiamo perché siamo molto tolleranti nei confronti dei cittadini che sbagliano.
Donati, come la vede lei su questo fronte, sull'utilizzo della tecnologia? Perché è chiaro che è una cosa che potrebbe supplire a questa carenza di controlli.
Ma la tecnologia sì, può essere utile, però dobbiamo considerare che poi gli organi di polizia devono stare dentro gli uffici a sviluppare tutte le pratiche che emergono dagli accertamenti tecnologici, che poi diciamo sono prevedibili, nel senso che non sono decisivi. Cioè, noi pensiamo soltanto alla regolamentazione dell'accertamento strumentale della velocità. Cioè, siamo un paese in cui il punto di misurazione deve essere preavvertito, ben visibile. Cioè, negli altri paesi è a sorpresa. Probabilmente, e ciò nonostante, c'è una battaglia contro l'accertamento della velocità, anche in modo strumentale, di cui risente anche il codice, perché, come ha detto, effettivamente è contraddittorio. Cioè, mentre si tende a aumentare la tecnologia, si tende a bloccare quella sul controllo della velocità. Pensiamo che il codice non ha risolto l'ultima bega, che è quella della necessità dell'omologazione, che il Ministero non ha fatto, perché sono stati approvati e non omologati. Quindi
sì,
c'è tutta una contraddizione in questo. Quindi probabilmente, vede, anche lì bisognerà, sì, sfruttare la riforma. Nel provvedimento che emerge si dà un anno al governo per rifare una riforma globale del codice. Probabilmente il problema va risolto in un altro modo, cioè probabilmente bisogna rivedere i limiti, che oggi sono troppo formali, non sono collegati alla vera pericolosità del tratto di strada.
Sì.
Probabilmente anche le sanzioni, invece di aumentarle sempre, bisognerebbe aumentare i controlli e ridurre le sanzioni.
Sì.
Bisogna cambiare impostazione.
O farle pagare, tra le altre cose, le sanzioni. Ancora un paio di voci e poi chiudiamo.
Per il tema dei controlli che veniva citato prima, vorrei segnalare che io ormai sono almeno 5 anni che, a parte il venerdì sera e il sabato sera per i controlli contro l'alcol e quant'altro, non vedo vigili per strada a fare controllo del traffico e quant'altro. Quindi è vero, voglio mettere sugli autovelox perché così se ne stanno a casa al caldo. In realtà sarebbe utile che tornassero sulle strade.
Sì, ma è troppo cattivo così, cioè, c'è anche semplicemente anche una carenza di personale, come ci diceva Donati.
Bisogna obbligare i comuni a reinvestire i soldi delle multe sulla sicurezza stradale. Io ho fatto svariati esposti per costringere il comune a mettere in sicurezza le strisce pedonali del mio comune, ma non mi hanno mai risposto.
Sai che c'è, cara ascoltatrice, che è il solito buco nero, anche quando uno dice faccio una tassa di scopo oppure utilizzo quei soldi delle multe per sistemare la sicurezza stradale, tra l'altro sarebbe previsto almeno in parte sarebbe previsto, poi finisce sempre in quel buco nero che sono i bilanci dello Stato o degli enti locali, con tutto il rispetto, con tutto il rispetto. Il Giornale Radio, ci risentiamo lunedì alle 6:30 da Simone Spezia, una buona giornata e un buon fine settimana.